Il tratto evangelico di questa straordinaria domenica, la prima domenica dopo Pasqua, detta domenica in albis, quando i catecumeni, cioè i neobattezzati, deponevano la veste bianca. Allora il battesimo veniva dato a un'età ormai avanzata, tipo adulta, giovane, così che i battezzati, anche dopo il battesimo ricevuto il Sabato Santo, mantenevano una veste bianca e si presentavano alle funzioni, alla celebrazione del sacrificio della croce, si presentavano così, con la veste bianca, uomini, donne, ragazzi, giovani, e uno sciame bianco. Anche questo conferiva alla vita di fede, conferiva alla gioia pasquale, come noi quando vediamo i bambini della prima comunione. Non è vero che l'abito non fa il monaco, non è vero. Se il monaco è buono, anche l'abito fa bene. E così anche queste cose esteriori. Dunque siamo nella Domenica in Albis, del rinnovamento della fede. Il tratto evangelico è dei più complessi e saremo sobri e brevi, però bisogna che procediamo con ordine per servire Dio come merita. Il brano è complesso, ha almeno quattro parti. La prima parte, gli apostoli, sappiamo da qui, gli Atti degli Apostoli ci dicono che gli apostoli stavano nel cenacolo, a porte chiuse, certamente per paura dei giudei. Non avevano ancora ricevuto lo Spirito Santo. Sapevano che Gesù appariva, ma anche scompariva. E allora, quando appariva, erano contenti, e quando scompariva, erano tristi. E che facciamo? E stavano chiusi, tappati. Intanto si presenta Gesù, la prima apparizione, e dice loro: pace a voi. La prima parola di Cristo è la pace. Lui è venuto per portare la pace, pace nelle anime, pace nelle famiglie, pace nelle assemblee, pace nella Chiesa, pace nei popoli, pace nel mondo. Pace a voi. Sembra un saluto solito, il saluto che si davano gli israeliti, che si danno nell'Oriente, anche i musulmani dicono shalom, è vero? Si dice così? Shalom, pace. A meno lo dicessimo anche noi come i musulmani, come gli ebrei, shalom, pace. E quando i cristiani dicevano se lo date Gesù Cristo, Gesù ci dice pace a voi. Cioè è finita la burrasca, è finita la guerra, è finito il trauma, è finito il dolore, è finita la tempesta, è tornato il sole, è risuscitato Cristo. Pace a voi. Detto questo, mostrò loro le mani e i piedi e il costato. Si fece riconoscere dai segni, dei chiodi, e dei segni della ferita al costato, al cuore. Ah, se potessimo rivedere, rivivere questa realtà della risurrezione di Cristo. Questo Gesù lo faceva per rafforzarli nella fede. I discepoli gioirono nel vedere il Signore. Gesù disse loro di nuovo. Sì, erano allegri, sorridevano, si guardavano. Come succede a noi quando c'è una cosa lieta in una adunanza, si guardavano sorridendo. Ma sì, è lui, lui, sì, lui, è proprio lui, la voce, il timbro, la stessa fisionomia, la stessa maestà. Pace a voi, come il Padre ha mandato me, anch'io mando voi. Prima diremo commissione, Cristo trasferisce agli apostoli la sua missione di salvezza. Come il Padre aveva mandato lui, lui manda gli apostoli. E così nella Chiesa, dagli apostoli, i vescovi, i sacerdoti. Siamo stati mandati a voi. Siamo stati mandati con questa missione di continuare Cristo nelle anime vostre. Il nostro sacerdozio è sacramentale. Il vostro è sacerdozio integrativo. Cioè voi, come dice Santa Caterina, prendete il sangue, prendete il corpo di Cristo che i sacerdoti consacrano. Voi prendete l'assoluzione, adesso vedremo, prendete la remissione dei peccati che i sacerdoti vi concedono. Non è la collettività che opera, ma è il sacerdote che opera nella collettività per la collettività. È il sacerdote che dà unità alla collettività. È Pietro che dà unità alla Chiesa. È il vescovo che dà unità alla diocesi. È il parroco e i sacerdoti che danno unità alla parrocchia. È il sacro che raccoglie il profano. È il sacro consacrato che vivifica il sacro ordinario. Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: ricevete lo Spirito Santo. Sugli apostoli: ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Il sacramento dell'Eucaristia era stato già istituito il Giovedì Santo. Ora Gesù risorto, la notte, la sera di Pasqua, istituisce il sacramento della penitenza. Istituisce con una formula esplicita, categorica, di immensa consolazione, ma anche di grave impegno. Ricevete lo Spirito Santo. A chi rimetterete i peccati saranno rimessi, e a chi non li rimetterete resteranno non rimessi. Quindi bisogna andare da chi rappresenta Cristo, da chi rappresenta gli apostoli, andare dai ministri del sacramento, che sono, come per l'Eucaristia, sono i vescovi e i sacerdoti. Non esiste una remissione collettiva. Qui abbiamo un po' una specie di pastrocchio, di pasticcio, di confusione, come adesso nell'orrore della confusione delle menti pretendono il voto politico senza saper niente, senza sapere se il Madagascar sta al polo nord o al polo sud. Vogliono il voto politico. Molti cristiani comodoni vogliono, diciamo, la soluzione politica, ma non c'è, tutti insieme. Ciascuno di noi fa i suoi peccati, ha fatto i suoi peccati. È il primo rapporto a Dio, è il rapporto di persona a persona, è il rapporto dell'io a Dio, di quest'io che è un mistero, è chiuso in sé fin quando egli vuole essere chiuso, dove la libertà tiene le chiavi della coscienza, dove si possono allineare pensieri impuri, pensieri di incredulità, pensieri di apostasia, pensieri orrendi. Il cuore che è la sentina di tutti i serventi che possono allineare una misera coscienza umana. Qui non si può esprimere semplicemente un pentimento globale e collettivo. Questa è una pratica di fede, ma non è una pratica sacramentale. Il sacramentum è: Padre, mi perdoni perché ho peccato, ho fatto A, B, C, D, eccetera. Dobbiamo, diciamo, quasi squadernare la nostra povera coscienza, quasi farla sanguinare, perché il sangue di Cristo si mescoli al sangue del nostro dolore. E così verrà il pentimento e il Signore ci asciugherà le lacrime dagli occhi. È il punto più decisivo del Vangelo di quest'oggi. Viene la seconda parte, la parte più drammatica, la parte, diremmo anche dal punto di vista, la parte più che ci dà più entusiasmo, l'episodio di Tommaso. Tommaso, lo conosciamo tutti, un grande episodio, è un episodio istruttivo per la fede. Tommaso, quando arrivò Gesù, quando venne Gesù, la sera di Pasqua non c'era. Il che significa che gli apostoli avevano una certa libertà di movimento. E forse anche che Tommaso, un tipo molto franco, schietto, era più coraggioso degli altri, con tutto rispetto verso gli altri apostoli, anche è chiaro, eh? Si vede che era più coraggioso, era uscito. Quando torna, gli dicono, abbiamo visto il Signore. Ok, ma che? Ma che? Se non vedo i segni della sua passione, se non vedo le piaghe alle mani, le piaghe ai piedi, le piaghe al costato, io non ci credo. Se non vedo, non ci credo. Qui sarebbe tutta una discussione teologica, e sarebbe importante, sarebbe bella, sarebbe da approfondire. Ma quando istituirete un bel corso di teologia in parrocchia, potremmo trattare anche queste cose, non limitarci sempre a osservazioni generali. Se non vedo, non credo. L'argomentazione è giusta e non è giusta. Perché il credere implica l'affidarsi alla persona. Perché se tu credi solo quando vedi, allora hai avuto già una bella soddisfazione. Ma la fede più robusta è quando si crede senza vedere, come tocca a noi. Noi non abbiamo visto Cristo risorto, non abbiamo visto le sue stimmate. Qualcuno di voi ha visto le stimmate di Padre Pio? Ma molti di noi neanche quelle. Quindi la fede pura è proprio fiducia totale in Dio. E il Signore la prende proprio da questo lato. Ritorna e trova Tommaso e lo guarda, come dicevano che spesso faceva il Padre Pio quando andava giù qualcuno che l'aveva un po' grosse e non osava accostarsi. Allora quel frate maestoso improvvisamente voltava la faccia e diceva: vieni. E così ha fatto Gesù con Tommaso: vieni, metti qui il dito e guarda le mie mani, stendi la tua mano e mettila nel costato, e non essere più incredulo ma credente. Cioè Gesù lo prende in parola e dice: vieni qua. Ma pensate, come doveva essere Gesù? Con tutte le piaghe aperte delle mani, dei piedi e del costato, piaghe luminose, piaghe rosseggianti, il suo viso, il suo volto, il suo cuore che traboccava di amore per gli apostoli, cosa doveva essere? Il poverino è conquiso, è dominato, è soggiogato, e infatti esce con l'espressione: mio Signore e mio Dio. Mio Signore e mio Dio. Quindi crede di slancio. Ma il Signore, Gesù gli dice: perché mi hai veduto, hai creduto. Beati quelli che pur non avendo visto, crederanno. E allora, qual è il significato? Il significato sembra che il Dio, appunto, agli apostoli, abbia fatto questi miracoli perché se li raccontassero a tutti i cristiani fino alla fine del mondo. E sulla base di questi miracoli credessimo anche noi. La nostra fede non è un atto sentimentale, non è un semplice slancio del cuore. La nostra fede è una decisione forte, virile, oggettiva, consapevole. Abbiamo dei fatti, e questi fatti sono dei miracoli, come questo miracolo di Cristo. E tutta la sua vita è un miracolo, e la sua risurrezione è un miracolo. Uno che appare con i segni della sua crocifissione, appare vivo, luminoso, appare, diciamo, affascinante, con una dolcezza indicibile,
Ah, questo è il grande miracolo del Cristo risorto.
Ecco quindi il significato di carice nero.
Cosa dobbiamo concludere? Quello che anche negli anni scorsi abbiamo cercato di mettere a fuoco in questo Vangelo. Questo Vangelo ha l'importanza, e anche maggiore, ha l'importanza del Vangelo della risurrezione di Lazzaro. Nella risurrezione di Lazzaro c'è una discussione fra Gesù e i farisei. E così anche nella guarigione del cieco nato.
Un po' attenti con queste tossi, se no la parola non arriva.
Quindi, questa discussione di Gesù ha un'analogia stretta con la discussione per il cieco nato. Questo poverino è andato cieco e Gesù lo guarisce. Le mette un po' di polvere bagnata nell'acqua, le strofina gli occhi, un bel modo di guarire. Va a lavarti. Quello va a lavarsi e ci vede, tutto contento. E lì è tutta la discussione con i farisei. Così per Lazzaro. Lazzaro era morto, Gesù lo risuscita. E i farisei ne fanno un cancan. E dicono, qui oh, bisogna procedere, bisogna ammazzarlo questo. Se non tutti li credono. Qui Gesù è stato ucciso, ma è risorto. E Tommaso non crede. E allora Gesù si adatta a Tommaso, si adatta a lui. Dice questo ragazzo un po' sfrenato, vediamo un po' di calmarlo. Allora si adatta a lui e gli mostra le mani, gli mostra i piedi, gli mostra il costato, gli parla con la sua voce, con lo stesso timbro, con lo stesso suono, con la stessa dolcezza. E Tommaso crede. E crediamo anche noi con l'aiuto di Dio. Guardate, cari fedeli, credere è una cosa grandiosa, è una cosa difficile, è una cosa necessaria, come mai forse in tutta la nostra vita, oggi. Credere è difficile, credere, intendiamo, credere, non semplicemente quel tran tran così abituale, ma renderci conto di chi siamo figli, per cosa siamo a questo mondo, che ci aspetta nell'altro mondo, cosa dobbiamo fare per l'altro mondo, chi è Cristo per noi, cos'è l'Eucaristia per noi, cos'è la confessione per noi, cioè sommuovere un po' le acque stagnanti della nostra coscienza. Questo è vivere di fede. Non semplicemente, sì, per carità, tutto è bene, fare un segno di croce, dire un'Ave Maria, dire un Padre Nostro, va bene. E se venissimo investiti da una rivoluzione? E se venissimo investiti da una persecuzione? Non sono mica ipotesi campate in aria. E se venissimo investiti da una specie di fuggi generale, come succede in questi tempi di emergenza? E allora dobbiamo ricordarci del Santo Vangelo, che Gesù è con noi, ricordarci che Lui è apparso agli apostoli, li ha confortati a soffrire e a morire per Lui. Più l'amore è grande e più vuol dare, più l'amore è supremo e suprema deve essere la prova, e la prova suprema è proprio la vita per Gesù, la testimonianza per Gesù, non aver paura di dire che sono prete, sono cristiano. Perché? Non dobbiamo camuffarci. Dobbiamo dare testimonianza. È risorto Gesù. Ha convinto anche Tommaso, che era incredulo. Ha fatto gli apostoli pieni di paura, li ha fatti dei leoni nel professare la fede. Ebbene, preghiamo la Madonna che ci ottenga questa fede, che sia quasi un carbone ardente, bruciante dentro la nostra anima. Ci bruci di zelo, ci bruci di amore. Un carbone, non una lucetta, fioca, ma no, una vampata che nasca dal cuore di Gesù e ce la faccia amare fino alla morte.